You know, everyone thinks we suck and, you know, can't win any games. So we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy for life.
Hey, look, straight from the Harlem streets. I don't play y'all pussy down with the Harlem heat. All of a sudden, niggas got a problem with me.
Bentornati amici di Patriot Train sulle frequenze del nostro podcast, io sono il vostro Francesco e come sempre vi do un benvenuto al nostro consueto appuntamento settimanale Victory Monday, ennesimo, decimo, se tanto mi dà tanto, Victory Monday di questa stagione. Abbiamo battuto i Dallas Cowboys nella gara valevole per la settimana numero 12 di questa regular season NFL. Io, come ogni volta, apro salutando e ringraziando gli amici di The Cutting Edge, nello specifico Andrea e Giovanni, che ci permettono di andare in onda sulle loro frequenze e di far parte del loro roster di trasmissioni sullo sport in generale, ma nello specifico sullo sport americano. Saluto anche gli altri ragazzi di Patriot Train e ovviamente andiamo ancora una volta in onda registrando in questo lunedì, in uscita poi ogni martedì nel primo pomeriggio, come ormai saprete, fino alla nausea. Vi ricordo che ci trovate su www.patriottrain.com, che dove trovate appunto il nostro sito con tutte le nostre pubblicazioni, articoli e quant'altro. Mentre per trovarci sui social basta cercare Patriot Train su Facebook, Patriot Train IG su Instagram e chiocciola Patriot Train 3 in numero su Twitter. Dunque, una volta riassunti i nostri contatti, andremo a parlare ovviamente in questa puntata di quella che è stata appunto la sfida di Week 12 contro i Dallas Cowboys, che erano ospiti sotto una tormenta a Foxborough, e poi chiaramente parleremo un pochino del futuro della squadra, delle prossime partite, e oggi vorrei fare una, insomma, inaugurare, chiamiamola una nuova rubrica in questo podcast, ma non vi svelo oltre. Lo faremo più avanti nella puntata. Come succede di solito, apriamo parlando della NFL, di quello che è successo in questa settimana. Ancora una volta, lo saprete fino alla nausea, registriamo di lunedì. Pertanto non ci è dato sapere l'esito di una interessantissima, per quanto ci riguarda, Monday Night, gara di Monday Night tra Baltimore e Los Angeles Rams. Quello che però abbiamo potuto vedere, senza ombra di dubbio, è la vittoria di Houston, che sconfigge 20-17 Indianapolis. Buona vittoria che mantiene vive le speranze di playoff per la truppa di coach O'Brien. Seattle conferma il periodo nero di Philadelphia andando a vincere 17-9 proprio sul campo dei vice campioni, degli ex campioni dei Philadelphia Eagles. Washington Redskins, che conquistano la seconda vittoria stagionale avendo la meglio dei Lions per 16-19, ovviamente 16 punti Lions, 19 punti i Redskins, e diciamo che Detroit è una delle delusioni ormai cocenti di questa season NFL. Delusione che è anche stata l'uscita di Oakland Raiders, che hanno perso per 3 punti soltanto a 34 contro i Jets. Jets che arrivano, se non vado errato, da 3 vittorie consecutive. Un Darnold ritrovato che ha scacciato i fantasmi di Foxborough e ha messo a referto una bella, bella prova che vede i suoi Jets vincere e convincere contro degli spenti Raiders. Gara sul filo del rasoio che si decide solamente in un finale rocambolesco, quella che vede i Saints sconfiggere i Carolina Panthers per 34-31. Si diceva che questa gara potesse riservare delle sorprese, alla fine il risultato era invece quello più atteso, ma il modo in cui è arrivato non è stato assolutamente banale, con i Carolina Panthers che hanno saputo tenere viva una partita che poteva essere molto 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 difficile e magari poteva chiudersi anche prima. Non hanno avuto grossi problemi invece i Cleveland Browns, che sono tornati sulla retta via e hanno demolito per 41-24 i derelitti Miami Dolphins. Ci ha provato invece Cincinnati a vincere la sua prima partita a colpi di ribaltamenti di fronte, ma alla fine Pittsburgh ha avuto la meglio, quindi sul campo dei Bengals in Ohio 16-10 il risultato finale per gli ospiti Pittsburgh Steelers. New York Giants che soccombono contro i Bears per 14-19, Chicago che vince una partita importante, anche se si sono viste in campo due squadre veramente incomplete, partita ricca di errori, però rimane di fatto la vittoria per Chicago, vittoria importante. Denver non riesce a opporsi a Buffalo, doveva essere una partita almeno sulla carta decisamente più combattuta di così, il risultato finale è impietoso, 20-3 per i padroni di casa di Buffalo Bills che rimangono in corsa, ovviamente più che in corsa, per giocarsi i playoff da protagonisti. Tampa Bay alla meglio in casa dei Falcons che avevano nelle ultime settimane rialzato un po' la china, ma insomma 35-22 risultato e tabellino perentorio per i Buccaneers che hanno la meglio. Nonostante un James Winston autore di qualche intercetto, però insomma ha fatto anche buone cose e ha portato a casa la vittoria per quanto riguarda i Buccaneers. Jacksonville deve arrendersi ai Titans per 20-42, Titans che da quando hanno trovato in Ryan Tannehill il leader di questo attacco sembrano aver trovato una nuova dimensione, quindi tanti tanti complimenti a coach Mike Vrabel che ha avuto il coraggio e la voglia di mettere in panchina Mariota per dare una chance a Tannehill e questa scelta sta ripagando. Ovviamente parleremo del fatto che New England batte per 13-9, punteggio quasi tennistico, i Dallas Cowboys, e poi nella notte la partita che molti molti aspettavano non ha regalato lo spettacolo sperato, più che altro non lo ha fatto forse per i tifosi di Green Bay e per i tifosi disinteressati della NFL che hanno visto San Francisco dominare dall'inizio alla fine del match e chiudere con una vittoria per 37-8 quello che era il Sunday Night Football forse più atteso della stagione. Niners che si confermano una squadra in missione, decima vittoria anche per loro come per New England, e Green Bay Packers annientati. Una piccola curiosità, è la 17esima stagione consecutiva in cui i Patriots, invece i nostri Patriots, vincono 10 gare ed è ovviamente un record NFL, quindi tanto di cappello alla gestione Belichick-Brady dei nostri Patriots. Partita che non ha ovviamente entusiasmato i fan dell'attacco, dei Patriots che segnano 40 punti a partita, però abbiamo avuto modo di ammirare quella che è stata una prova difensiva paurosa, in barba a tutti quelli che sostenevano che la nostra difesa fosse capace di grandi numeri solamente perché messa di fronte ad avversari di livello basso. Ieri si affrontava infatti il primo attacco per numeri in NFL e direi che la nostra difesa si è resa veramente protagonista di una prova sensazionale. 9 punti concessi ai Dallas Cowboys, nessun touchdown. Amari Cooper lasciato a 0 ricezioni, insomma una partita che è andata davvero molto bene per la nostra difesa. Abbiamo subito un pochino in alcune situazioni sulle corse, ma questo è anche normale quando ti ritrovi davanti una delle linee offensive migliori della Lega e Zeke Elliott che ovviamente è un running back tra i migliori, se non il migliore della Lega in questo momento. Andando per un attimo, prima di continuare a parlare del match con Dallas, andiamo per un attimo a vedere se ci sono delle news in NFL che meritano di essere appunto discusse. Eric Ebron, se lo vogliamo pronunciare all'americana, tight end dei Colts, andrà a posizionarsi in injury reserve dopo l'infortunio alle caviglie, problema non da poco per i Colts che dopo aver avuto quindi un turnaround nel ruolo di QB perdono un altro dei loro principali playmakers. Carson Wentz dovrà sottoporsi a dei test sulla mano, evidentemente il colpo subito nel match non è stato leggero. Curioso quello che è successo invece, quello che è successo ai Redskins, perché mancava uno snap per i Redskins per sancire la vittoria sui Lions, bisognava inginocchiarsi per il kneel down e l'ultima azione non riuscivano più da nessuna parte a trovare Dwayne Haskins. Ebbene, il rookie QB era
a farsi un selfie coi tifosi, quindi non una bellissima pagina di football per i Redskins, perché insomma non lo trovavano da nessuna parte. Lui era coi tifosi ancora prima che la partita fosse finita, partita virtualmente chiusa, ma certo qualcosa che non deve più succedere. Segnaliamo poi il defensive tackle Vita Vea dei Buccaneers, che segna un touchdown, veramente una cosa storica per la NFL. E tornando a noi, abbiamo visto veramente un Clash of Titans, come si dice, cioè un duello tra titani, quello tra il primo attacco e la prima difesa. Ha vinto la prima difesa, insomma Belichick ha messo in campo un'ottima soluzione difensiva. Gilmore ha annullato Amari Cooper e mancava all'appello Jason McCourty, ma nelle ultime settimane si era visto un gran JC Jackson, e anche ieri sera tra lui e Jonathan Jones non si è sentita assolutamente l'assenza di J-Mac. La linea, come dicevamo prima, come era fisiologico che fosse, ha concesso qualcosina sulle corse, ma in alcuni casi i nostri linebackers sono stati molto molto abili a tappare i gap. E per quanto riguarda il nostro attacco, si è fatto un po' quello che si poteva, anche se veramente è stata una partita in cui avevamo non i ferri corti, ma i ferri cortissimi. Ci sarà sicuramente modo di discutere sul nostro attacco anche rispondendo alle domande che ci avete fatto nel mailbag, perché ovviamente il fatto che il nostro attacco continui in maniera così sterile a produrre poco, sta preoccupando i tifosi. Questo è giusto, ci sono degli argomenti da affrontare. So che molti li affronteremo rispondendo alle vostre domande. Giusto però per anticipare, per fare due parole, a mio avviso è giusto dare a Tom Brady e a Josh McDaniels delle attenuanti. Stiamo vivendo veramente una stagione di continui cambi, e nella maggior parte dei casi non è colpa di nessuno. C'è questa situazione molto delicata nel reparto di wide receivers, che tra l'altro è oggetto di discussione sulle maggiori piattaforme, social, siti e quant'altro, e anche sul nostro stesso pagina Facebook ci sono state un po' di interpretazioni differenti nelle ultime ore. Io mi sento di dire che alcuni sostengono che sia sfortuna, altri sostengono che sia una cattiva pianificazione e gestione del ruolo di wide receivers. Io quello che mi sento di dire è che probabilmente, come spesso accade in questi casi, la verità sta un po' nel mezzo, cioè bisogna un po' essere capaci ad aver voglia di analizzare un po' da singolo caso a singolo caso. Il discorso comunque è uno. Josh McDaniels, che spesso abbiamo bacchettato per dei game plan non interessantissimi e non efficacissimi, si vede ogni domenica costretto ad organizzare delle partite offensive con personale che cambia costantemente. Probabilmente di tutte le soluzioni che avevamo nel reparto ricevitori, quella che su cui si può mostrare qualche obiezione, secondo me, è la gestione di Demaryius Thomas. Demaryius Thomas, secondo me, è stato regalato per un pacchetto di patatine. È vero che è stato firmato da free agent e poi è stato ceduto ai Jets per una sesta scelta, se non vado errato. Quindi di conseguenza movimento economico per ottenere una scelta. Però è anche vero che quella scelta ad oggi non sai che cosa sarà. Potrebbe essere un futuro campione, come potrebbe anche essere esattamente nulla. Thomas è stato preso quest'estate, è stato fatto crescere, è stato fatto tornare in forma, in pre-season, aveva fatto vedere cose buone. E poi è stato ceduto forse in un momento in cui si poteva decidere di dargli un po' di spazio. Bisogna vedere, bisognerebbe tornare indietro e analizzare lo stato attuale della nostra offense nel momento in cui si è scelto di regalare Demaryius Thomas. Ma su di lui io mi sento di dire che non darei un pass garantito a Nick Caserio, Bill Belichick e chiunque abbia gestito
in quel momento questa transazione, perché sì, in effetti è sempre facile analizzare col senno di poi, per carità, però in effetti Demaryius Thomas è un tipo di giocatore che si poteva provare a tenere. Per quanto riguarda le altre situazioni, io sinceramente non mi sento di dare colpe a chi che sia, perché di fatto Antonio Brown non doveva nemmeno essere disponibile. Ricordiamoci che Antonio Brown era un giocatore dei Raiders, punto. Dopodiché, per tutta una serie di equivoci, è diventato free agent. Noi siamo giustamente saltati subito sul banco delle offerte per aggiudicarci questo campione che però è caduto un po' dal cielo e poi non ha funzionato per tutte le storie che sappiamo. Lì probabilmente è stata la mano di Kraft a prendere il giocattolino e toglierlo, ma non ci possiamo fare niente, ci sono anche queste cose nello sport. Josh Gordon, ne abbiamo parlato alla nausea, io non starei a riaprire il vaso di Pandora dell'argomento Josh Gordon, molto semplicemente è un giocatore che non stava rendendo per il tipo di spot che doveva occupare. E quindi, nonostante si chiamasse Josh Gordon, a Foxborough lo sappiamo benissimo, non si guarda in faccia nessuno, e effettivamente è stato ceduto assieme al movimento che ha portato Mohamed Sanu a Boston, e io direi che Mohamed Sanu in due partite si è rivelato molto molto più dentro il nostro sistema e molto più efficace di quello che era stato Josh Gordon quest'anno. Gunner Oslewski è stato messo in IR per problemi fisici e sinceramente era un ricevitore sul roster, ma in campo non è mai stato un'opzione al servizio di Brady. Quindi, ripeto, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, possiamo criticare tutto quello che vogliamo. Io l'unico nome su cui nutro qualche dubbio, ripeto, sulla gestione è quella di Demaryius Thomas. Per il resto non voglio avere un atteggiamento di cieca lasciapassare, perché tutto quello che tocca Belichick, Caserio, eccetera, e McDaniels è oro che cola, assolutamente no, però al tempo stesso si sono formate delle dinamiche imprevedibili. Anche ieri sera eravamo molto corti nella gara con Dallas, però non è colpa nostra se il processo burocratico della NFL che si occupa delle concussion non ha dato il benestare per far giocare Philip Dorsett e Mohamed Sanu ha provato la caviglia dolorante. Lui pensava di poter giocare, ma la squadra, un po' per il diluvio, un po' per tutto, ha preferito farlo riposare. E, insomma, io credo che comunque ci siano delle responsabilità, ma ci siano anche delle cose che capitano e che nessuno può controllare. Il reparto dei tight end, per esempio, è un altro. Il reparto dei tight end, McDaniels ha dovuto inventarselo dalla prima settimana fino a un paio di partite fa. Adesso si è trovata questa dimensione in cui ci sono Benjamin Watson e Matt Lacoss come coppia di tight end, che non sono una coppia di tight end fenomenale, non sono una coppia forte, ma almeno sono loro, con tutti i loro pregi e con tutti i loro difetti, ma almeno sono loro e danno un punto di riferimento a McDaniels per pianificare il game plan. Anche la linea si è vista già moltissimo la differenza tra Isaiah Wynn e Marshall Newhouse. Poi, anche lì, contro Dallas ha voluto esserci Marcus Cannon e ha voluto giocare, ma era reduce da 2 giorni di febbre e Belichick ha detto che faceva fatica anche solo a mettersi la divisa. Pertanto, non è per stare sempre a campare attenuanti, però se un giocatore ha l'influenza, lì ci possiamo fare ben poco. Se ha il centro David Andrews, trovano i coaguli nei polmoni, non possiamo andare a criticare chi che sia. Perciò, una serie di sfortunati eventi, ti si rompe un fullback, ti si rompe il fullback di riserva, devi prendere mezzo playbook e buttarlo via. Quindi io credo che veramente il nostro staff quest'anno sia stato sottoposto a un enorme stress e a un enorme numero di cambi di giocatori, di possibilità. E non è semplice per nulla in corsa. Voi pensate questo? Voi pensate che un playbook si costruisce nei mesi estivi e si va a perfezionare al training camp. Dopodiché, quello che tu fai di partita in partita è decidere di utilizzare un tot di schemi del playbook che hai installato. E nel corso dell'anno si aggiungono uno, due, tre schemi nuovi, ma il playbook è quello. Allora, voi pensate fare un playbook con gente come James Devlin, David Andrews, fammi dire, tutta una serie di ricevitori e poi scoprire che questi giocatori non li hai a disposizione. È molto, molto difficile. Per cui, per una volta, relativamente al match con Dallas, mi sento di sottolineare queste attenuanti, perché rischiamo di fare un'altra trasmissione dove critichiamo Josh McDaniels e dove critichiamo Tom Brady, che ha fatto una partita anche questa volta di luci ed ombre. Però anche lì Tom Brady giocava con un Julian Edelman a mezzo servizio, perché da guerriero qual è, sta provando a giocare, ma di fatto è mezzo rotto. N'Keal Harry era alla sua seconda apparizione di questa stagione e si vede come stia cercando il timing con Brady. Myers sta finalmente conquistando la fiducia di Brady, è stato un fattore. Ieri anche Marco nel suo articolo, andatelo a leggere se non l'avete letto, nel suo recap lo sottolinea come Myers abbia fatto un'ottima partita, ma poi erano finite le opzioni. E quindi anche lì, ripeto, non si può poi dare la colpa di tutto a Brady. Cercando di vedere il lato positivo, si è corso, e il front seven di Dallas è un front seven molto forte, quindi non è facile correre contro Dallas. E noi ci siamo riusciti, 85 yard circa per Sony Michel, unico vero protagonista del nostro running game. Si è corso anche grazie a Isaiah Wynn, è una linea che finalmente ha spinto tutta in maniera coesa. Mi è piaciuto molto, e questa è andata un po', come dicono gli americani, under the radar, cioè è andata un po' in sordina, la prova di Matt Lacoste, che soprattutto nel running game è stato finalmente un fattore, e non ha pasticciato come ci aveva abituato di solito. Dopodiché, primo touchdown per N'Keal Harry, molto bene per l'umore soprattutto del rookie. Torna anche a lanciare un touchdown Tom Brady, che era qualche partita che non ne lanciava, quindi bene. Stoico ovviamente Julian Edelman. Per il resto, piano piano vedremo ciò che riusciremo a sistemare. È chiaro che spaventa un po' pensare di affrontare le prossime due partite con Houston e con Kansas City con questo tipo di produzione offensiva. La speranza è che si migliori, perché sono partite che non puoi assolutamente pensare di vincere facendo 13, 15, 17 punti. Nota ancora a margine per lo special team, un'altra bellissima giocata dello special team, Matthew Slater che sporca un punt recuperato dai nostri, e poi da lì vengono fuori i primi punti della partita. Insomma, bene, bene così per una unità che veramente sta facendo faville anche quest'anno, finalmente. Io direi di passare direttamente al mailbag, anche perché poi, appunto, come anticipato in precedenza, dopo facciamo una nuova piccola rubrica che ci ruberà un pochino di tempo, quindi andiamo direttamente con le vostre domande. Allora, questa settimana vogliamo partire da Twitter, dalle domande che ci avete fatto su Twitter, e vi ricordo che ci trovate come PatriotTrain3, numero 3, su Twitter. Allora, nel nostro mailbag, come sapete, ogni settimana nel weekend mettiamo il post del mailbag che voi potete commentare con domande o anche richiedere delle azioni che volete rivedere nel film Room che esce ogni giovedì. Allora, iniziamo da Gabriele Crescini. Ciao Francesco, premesso che la nostra offense non è il massimo, mi spieghi perché Seattle fa 17 punti a Philadelphia come noi, ma tutti glorificano Russell Wilson e noi invece dovevamo nasconderci? Per MVP a oggi chi vedi favorito? Gilmore non potrebbe almeno essere inserito nella corsa? Allora Gabriele, la tua lieve vena polemica ci sta, questo nasce un po' dal fatto che comunque, a parte che Russell Wilson in effetti secondo me sta facendo una stagione da ipotetico MVP, quindi ci sta sottolinearne i meriti. Poi quando c'è Tom Brady in campo ci si aspetta sempre una valanga di punti, quindi un po' questo che ovviamente condiziona i giudizi su di noi. Gilmore sicuramente come MVP della stagione dei Patriots, assolutamente. Dopodiché, se tu mi parli di NFL in generale, è difficile che lo si dia a un difensore, e per quanto riguarda la NFL sono piuttosto concorde col sentimento generale che sia magari Lamar Jackson il front runner per questo tipo di riconoscimento. Andiamo alla domanda di Fabrizio. Ciao Fabrizio, che dice: sono d'accordo che Brady non sia più quello di qualche anno fa, logicamente, ma continuo a vedere tanti troppi drop dei ricevitori. Ok, le condizioni proibitive di ieri, ma alcuni sono proprio stati bruttini.
grande difesa anche contro attacchi fortissimi. Altro che storie. Sì, sono d'accordo. Qualche drop di troppo rientra un po' anche nel fatto che abbiamo tanti ricevitori giovani. Tu calcola anche questo, calcola che Nakiel Harry, per esempio, avendo fatto il college ad Arizona, ha visto poche volte queste condizioni sui campi da gioco. Lo stesso Belichick che ne parlava, che per Nakiel Harry non è stato facile perché non è abituato a questo tipo di... Quindi le attenuanti ci sono anche perché sono vere in molti casi, quindi bisogna darne atto. Francesco, ciao, a chi va il merito più grande per le corse di Sony ieri? Dunque, Francesco fa una serie di domande, quindi rispondiamo una per una. Ma le corse di Sony, io credo che il merito vada condiviso tra la linea, i tight end e Sony Michel stesso, che sta gestendo molto bene, secondo me, le critiche che gli vengono fatte e sta comunque facendo sempre il suo. Poi Francesco chiede, con i rientri di Sanu e Dorsett e alle belle prove dei rookie ricevitori, penso che davanti si possa ben sperare, sono piuttosto d'accordo. Quanto pensi rimarrà Bill Belichick sulla nostra panchina? Lo vedremo anche in un post Brady? Grazie. Allora, Belichick penso che supererà Brady nella tenuta ai Patriots, ma penso che non per forza questo avvenga da head coach. Io penso che Bill Belichick tra qualche anno si farà da parte per prendere di fatto una posizione più definita, ovvero magari quella di GM o di direttore del personale, magari al posto di Nick Caserio, che potrebbe guadagnare un posto di maggiore prestigio e rilevanza altrove, e salirà qualcun altro a fare da head coach, ma spero e credo con la supervisione di Bill Belichick. Magari lo stesso Steve Belichick, il figlio, potrebbe diventare head coach con Bill Belichick da GM, sarebbe veramente molto molto bello. Ha una domanda extra, Francesco, che dice, la chiamata tripping sul finale, come la valuti? Let's go. Allora, questa è una chiamata un po' al limite, se posso essere sincero. Prima perché è una chiamata che si vede poco, in generale. Bisogna però stare attenti, perché in linea ci sono una marea di falli che non vengono mai chiamati. Cioè, la linea nel football è un reparto dove va molto a discrezione dell'arbitro, perché altrimenti, se fossero più scolastici, starebbero a fischiare ogni due minuti. C'è praticamente un holding ad ogni azione. È impossibile per gli arbitri guardare tutti gli uomini di linea, tendenzialmente si notano solo le cose più plateali. Ieri ne sono stati fischiati addirittura due, allora la mia idea è che probabilmente questa crew arbitrale è molto attenta a quel tipo di fallo. Ti dico un'altra cosa. Normalmente, in corso alle stagioni, gli arbitri si parlano e ci si confronta su quelle che sono le tendenze di alcune squadre. Mi spiego meglio. Magari c'è un giocatore che in certe situazioni è abituato a fare quel tipo di fallo. E quando gli arbitri preparano le partite, di queste cose ne parlano. Infatti, ieri Tyron Smith, il left tackle di Dallas, è stato bersagliato dalle flag. Lo stesso Jamie Collins in partita ha detto all'arbitro: guarda che questo mi fa sempre holding, dacci un occhio, facci caso. E l'azione dopo è stata fischiato un holding proprio contro Smith ai danni di Jamie Collins. Gli arbitri che si occupano delle linee non possono vedere tutto. Secondo me quello dato sul finale, quel tripping dato sul finale, è generoso. Ci potrebbe stare, perché ci sono alcuni replay che ingannano un po', si vede che allarga le gambe, forse Frederick, non mi ricordo chi era il lineman che ha fatto il fallo, allarga un po' le gambe, quasi a sgambettare Hightower. Poi, se non lo avessero fischiato, secondo me non ci sarebbe stato nessuno di noi che avrebbe detto ma lì c'era un tripping. No. Evidentemente ci sono delle crew arbitrali più attente a certi tipi di penalità, ecco. Kenshiro, sarò breve e conciso, il kicker a me piace, parlo ovviamente di Nick Folk, mi sembra sicuro ed affidabile, Roberts come fullback sarà riproposto? Perché il problema delle corse è anche questo, Harry e Myers, i nostri futuri ricevitori, a me sono piaciuti, difesa monster, no words, Slater sempre cuore di capitano. Allora, il kicker, sì, ieri c'erano delle condizioni che hanno reso la vita di kicker veramente impossibile. Purtroppo lo dicevo anche con qualcun altro su Twitter ieri sera, i kicker che trovi liberi sono così, altrimenti non sarebbero liberi. se fossero infallibili avrebbero squadra. È molto semplice, ma forse a volte ce ne dimentichiamo di questo. E quindi anche lì la sfortuna dell'infortunio a Goskowski, e bisogna fare di necessità virtù e accontentarsi di quello che c'è disponibile. Roberts come fullback è stato già 2 o 3 partite che viene proposto, quindi non vedo perché non dovrebbe essere più proposto in futuro. A me non piace molto, credo che sia un po' rozzo, però poverino sta facendo il possibile anche lui. Su Harry Myers sembrano 2 ricevitori che finalmente, su cui finalmente possiamo costruire qualcosa. Andrea Furgani chiede notizie su David Andrews e ti devo dire che non ne ho, posso solo dirti che ieri era in sideline, continua a seguire la squadra, quindi credo che stia bene almeno per quanto riguarda il David Andrews persona. Per quanto riguarda il David Andrews giocatore di football, non lo so se ne sentiremo ancora parlare, vedremo in futuro. Fabrizio Bonucci, ciao, nella prossima film room mi piacerebbe vedere distinti gli errori di Brady da te eventualmente rilevati, di scelta e di esecuzione, da quelli indotti dai limiti della linea nel match con i Cowboys. Grazie, va bene Fabrizio, molto, ti ringrazio molto per il tuo feedback e cercherò di accontentarti con quello che vedremo nel film room riguardo appunto agli errori di Brady. Nicola Faggio scrive: la pochezza dell'attacco ovviamente è imputabile a diversi fattori. L'età di Brady, il reparto ricevitori composto da rookie, giocatori incostanti e Edelman, tight end mediocri a voler essere gentili. Ma lo scarso utilizzo di White e Burke dà ragioni mediche o altro? No, secondo me, no, secondo me ci sta che, per esempio, ci sono squadre con dei linebackers molto forti che non te li lasciano liberi. Lo stesso James White contro Dallas non ha fatto praticamente nulla, ma è che ormai non sono più l'asso nella manica o la bella scoperta che gli altri team non conoscono. Ormai James White è un mezzo MVP di un Super Bowl, cioè è un fattore a tutti gli effetti, e quindi ci sono squadre più capaci di altre di difendere anche in casi di passaggio su questo tipo di giocatori. Quindi può darsi magari che noi non lo sappiamo, ci siano delle ragioni, come dici tu, di infortuni o mediche, o quello che ti posso dire io è che magari si è studiato preparando il match che in stagione Dallas è sempre riuscita a difendere bene quel tipo di gioco, e quindi quell'aspetto viene meno nel preparare una partita. Può essere questo. Bisognerebbe essere una mosca nelle stanze dei coaches quando preparano un match per rispondere completamente a questa tua domanda. Comunque ti ringrazio per averla fatta. Passerei quindi a Instagram, dove dovrebbe esserci una sola domanda, ma insomma assolutamente legittima come tutte le altre, che ce la fa Umberto. Ciao a tutti. Qua come gioca Gilmore, e su questo naturalmente siamo tutti d'accordo. Quando arrivo da Buffalo, manco i soldi per un panino gli avrei dato, ma questo consolida la mia posizione lontana da una panchina di football. Sì, anche questo è vero, nel senso che ovviamente chi di dovere ne capisce più di noi. Anche lui mostra poi qualche perplessità su James White, e ne abbiamo appena parlato. E poi scrive: sfogo in generale su noi tifosi, basta con Gronk, è finita e non torna, bisogna farsene una ragione e andare avanti. La penalità contro... Sono pienamente d'accordo sul discorso Gronkowski. Poi Umberto scrive ancora: la penalità contro Dallas sul loro terzo e uno finale di partita amica l'ho capita. Tripping è quando fai gli sgambetti, quindi praticamente sostenevano che il centro, ripeto, forse Frederick, se non erro, avesse fatto lo sgambetto a Hightower. E poi chiede un'azione del film room. Grazie, grazie a te Umberto, spero di averti risposto. Mentre registriamo, arriva un'altra domanda di Andrea Furgani, e quindi gli rispondiamo al volo, la leggo subito. Ho finito di vedere la partita adesso grazie al piccolo Tommy che ha dormito beatamente dal secondo quarto alla fine. Molto bene, salutiamo con affetto uno dei più giovani tifosi dei Patriots. Ciao Tommy. Sensazione, tutto vero sulla offense, ma mi pare che quando vogliamo andare andiamo, come se fosse una scelta non premere troppo sull'acceleratore. Che dici? Ma guarda, allora, sono contento che tu mi abbia fatto questa domanda, perché questa è una cosa che noi diciamo spesso, ovvero che abbiamo l'impressione che i Patriots tengano la parte buona per il finale di stagione e per i playoff. È un'impressione che io ho avuto spesso quest'anno. Sinceramente non l'ho avuta con Dallas, ti devo dire la verità. Forse è proprio il fatto che adesso andiamo a giocarci 2 partite, tra virgolette, proibitive, come con Houston e Kansas City, hanno fatto sì che, e ti ripeto, sempre secondo la mia modestissima opinione, con Dallas abbiamo giocato. Cioè, secondo me con Dallas abbiamo giocato. Ti siamo sembrati trattenuti perché semplicemente avevamo talmente poche armi in attacco che potevamo fare pochissimo, ma io credo che le chiamate ieri siano state chiamate opportune, quasi in tutti i casi, nella maggior parte dei casi, e quindi ti dirò, se fino a ieri ti potevo dire, bah, secondo me McDaniels ha giocato col freno a mano tirato, invece contro Dallas ti dico no, secondo me contro Dallas abbiamo proprio giocato, e le mancanze che si sono viste sono proprio mancanze individuali in campo. Andiamo quindi alle domande su Facebook e poi chiudiamo il mailbag. Andrea Tuono, ciao Andrea. La prima scelta al prossimo draft, pensate possa essere spesa per un altro giovane offensive lineman? Tendenzialmente negli ultimi anni Belichick ha sempre pescato nel corso del draft qualcuno in quel ruolo. Poi ricordiamoci anche che abbiamo Froholt tra i giovanissimi, insomma, però sì, assolutamente, anche perché non sappiamo chi potrà rimanere, magari Tunney andrà via, quindi sì, potrebbe essere, bisogna vedere la condizione di Andrews, quindi sì, assolutamente è un ruolo da tenere d'occhio. Poi sempre Andrea dice, nel prossimo draft ci sono diversi quarterbacks interessanti, fareste una trade-up per qualche nome particolare o restereste con Steedham? Buona vittoria contro i Cowboys, solida prova difensiva come sempre, ma è attacco che fatica. Pensate che la linea possa migliorare in vista dei playoff? D'altronde era la prima di Win e mi pare abbia giocato abbastanza bene. Un saluto. Allora, per iniziare dal fondo, sulla linea sì, migliorerà senza dubbio. Lo stesso Isaiah Win ha detto che ci ha messo un pochino a capire le tendenze di Quinn. Quinn è il giocatore di Dallas che prevalentemente si è trovato davanti, ma che poi una volta memorizzato lo stile di Rush... si è sentito più padrone del match. A me Win è piaciuto tantissimo, una rapidità di piedi incredibile, spinge come un mulo quando c'è da correre, e non ho ragione per non pensare che questa linea migliori. Ripeto, ieri c'era anche un Cannon a mezzo servizio, quindi attenzione. Per quanto riguarda il quarterback, non lo so, io credo che il sistema dei Patriots sia un sistema abbastanza complesso, è difficile che dal draft arrivi un rookie pronto a prendere in mano questo tipo di attacco. La cosa però che ti posso dire è attenzione ai quarterbacks professionisti che diventeranno free agents l'anno prossimo, perché ce n'è tanti molto interessanti, lo stesso Cam Newton, quindi attenzione, io guarderei più lì che al draft per il futuro in quel ruolo. Salutiamo anche Luca Ballanti che scrive, chiavi tattiche per il match contro i Texans. Era flag secondo voi lo sgambetto di Fredericks Whitehower o è stata una chiamata generosa? Chiedo per un amico Cowboys. Allora, sulla chiamata di Frederick ne abbiamo già parlato. Chiaramente è una chiamata che non metterà mai d'accordo nessuno. È una chiamata al limite, secondo me è una chiamata generosa. Ma guarda, ti dico, aggiungo questo. È una chiamata generosa perché non le chiama quasi mai nessuno coi falli. Dopodiché questo non vuol dire che non fosse fallo. Per quanto riguarda invece la tua prima domanda, chiavi tattiche per il match contro i Texans, ti dico, mi piacerebbe studiarmi un po' meglio i Texans prima di risponderti a questa domanda. Di sicuro quello che possiamo sapere è Gilmore si prenderà Hopkins e immagino che lo manterrà a bada, probabilmente non bene come ha fatto con Amari Cooper, ma comunque lo limiterà. Houston però ha in Deshaun Watson un playmaker che può correre, che può fare tutto. Deshaun Watson ci ha sempre fatto penare e quindi la chiave sarà il nostro front seven. Se riuscirà a contenere dentro la tasca Watson e a farlo sparacchiare, ci penserà poi la secondaria. Altrimenti se inizierà a correre in lungo e in largo per il campo saranno cavoli amari. Ricordiamoci che si gioca a Houston e quindi vantaggio Texans assolutamente. Gianluca Villella, ciao Gianluca. Col ritorno di Win torna anche un gioco di corsa credibile, è un Michel formato Super Bowl, certamente non un caso, è una buona notizia, infatti sono d'accordo. Ancora male il gioco aereo, col touchdown arrivato ancora una volta grazie allo special team. Secondo voi bastano le assenze di Sanu e Dorsett a giustificare il piattume? La difesa non la commento neanche, non son degno. I calci sbagliati da Folk sono dovuti al vento o secondo voi sarà un problema che ci porteremo dietro? Roberts fullback opzione credibile a lungo termine, menzione per i commentatori di DAZN che gridano peccato sull'incompleto di Cooper, spiace, sarà per la prossima volta, on to Houston. Io, guarda, non voglio fare assolutamente la guerra a nessuno, non mi interessa e sia su DAZN sia su altre piattaforme ci sono giornalisti molto molto competenti. Io sinceramente da sempre guardo le partite in lingua originale, non perché per forza i giornalisti e i commentatori americani siano sempre meglio di quelli italiani, no, assolutamente, anzi a volte sono più faziosi loro. che quelli italiani, però tante volte mi sono trovato meglio e quindi semplicemente guardo le partite in lingua perché le guardo con i mezzi, col Game Pass, quindi non guardo la TV italiana quando devo guardare il football. Roberts fullback credibile a lungo termine? No, direi di no, credo che sia una cosa che lascia il tempo che trova. Anche perché se voi ci fate caso, è vero, stiamo provando Roberts come fullback, ma in tanti casi è Brandon Bolden a fare il fullback, quindi questo testimonia il fatto che sia un ruolo dove ne stiamo provando tante. I calci sbagliati da Falk credo che in generale ieri sera siano figli del meteo, ma che lui comunque non sia infallibile. Torniamo al discorso di prima, i kickers infallibili non sono free agent. Le assenze di Sanu e Dorsett non giustificano il piattume, ma un buon 60% sì, perché è un altro tipo di talento. Sanu ha già dimostrato di avere un certo tipo di feeling con Brady, quindi sì, a un certo punto, guarda, ti ripeto, stiamo facendo il processo al nostro attacco. Va bene, è giusto, ma di fronte avevamo il primo attacco della Lega che ha fatto 9 punti su 3 calci. Amari Cooper zero ricezioni. Cioè, mettiamo anche le cose un attimino in prospettiva. È vero che siamo i Patriots e vogliamo sempre essere più forti di tutti, però attenzione, guardiamo anche gli altri in giro per la Lega cosa combinano. Giusto per avere un metro di paragone, non per essere sempre solo ciechi e dire se non facciamo 5 touchdown a partita siamo scarsi, no? Mattia Arenare fa una domanda, secondo me, molto intelligente. Lui commenta poco, ma quando lo fa, tendenzialmente lo fa in maniera molto, molto ficcante. Allora, domanda tecnica, se c'è tempo, certo che c'è tempo. Il nome per il draft è Tua, il cognome evito, ovviamente, che è un QB mancino. Tolti i talenti generazionali tipo lui o Vic, quanto pesa in negativo il fatto che un QB sia mancino e quindi particolare rispetto alla norma? Io mi immagino che ci sia tutta una serie di aggiustamenti da fare che riguardano il resto dell'attacco, per esempio quello che cerchi in un left tackle, ora lo dovrai avere in un right tackle, che diventa il suo protettore dal lato cieco. I giochi con rollout vengono fatti a sinistra e non a destra, quindi in un certo senso il playbook è ribaltato. Ha effettivamente perso peso questa cosa, ossia un team può essere più portato a firmare un QB con un po' meno talentuoso, ma destro piuttosto che mancino, oppure non viene considerato un problema? Guarda, ci vorrebbe la sfera di cristallo per risponderti, perché poi ogni allenatore e ogni staff gestisce queste cose in maniera diversa, sicuramente. Noi abbiamo fatto l'esperimento di Tim Tebow, no? Naturalmente. Non è sempre detto che il playbook si specchi per forza. È chiaro però che quando un QB, deve lanciare con una certa tipo di meccanica, è svantaggiato. E se non si specchia completamente un playbook, la meccanica per un mancino è quasi, rischia di essere quasi sempre a suo svantaggio. Una cosa invece di cui pochi parlano è lo spin del pallone. Sembra una stupidaggine, ma per un ricevitore ricevere un pallone da un QB destro è molto diverso che riceverlo da un QB mancino. Cambia anche il tipo di velocità che ha un QB a scaricare. Immaginati una slant, che è una traccia molto rapida, molto corta. È molto diverso riceverla da un QB destro a un QB mancino. Secondo me questo può essere un freno. Detto questo, non credo che sia un freno per Bill Belichick nel draftare un eventuale futuro QB se lui ritenesse che il QB del futuro, possa essere mancino. Dopodiché abbiamo visto nelle conferenze stampa di Belichick, risposte da 400 righe su come cambi un punter mancino, figuriamoci un QB. Damiano Copes scrive, Copes, scusa, l'ho detto, boh, non lo so, comunque Damiano scrive: è possibile o comunque può capitare che un allenatore, il nostro Bill con Patricia, dato che i Lions hanno giocato la settimana scorsa contro i Cowboys, che ha avuto parecchi altri coach ai suoi comandi, possa scambiarsi informazioni su un team che devono affrontare in futuro? Guarda, sì, certo, per carità, secondo me è possibilissimo. Detto questo, le schedule sono veramente tanto serrate in NFL che non so poi quanto tempo ci sia per Ma poi, sai cosa? Le partite NFL sono sotto gli occhi di tutti. C'è la partita, c'è la diretta, c'è il replay. Loro hanno i filmati mezz'ora dopo la partita. Hanno gente pagata per riguardarla 300 volte. Cioè, alla fine, il campo e le immagini parlano molto di più di quello che ti può dire un vecchio amico, un vecchio collega. Alla fine, se tu guardi Detroit, la partita magari contro Dallas, se ammesso che abbiano giocato, adesso non mi ricordo, e vedi come lui ha deciso di difendere su Amari Cooper, già ti dice tutto, no? Per esempio. Mattia Caravaggi. Ciao Mattia. Alcune sue considerazioni, a cui risponderò ovviamente per punti. Andiamo un po' spediti, perché poi se no non ci stiamo coi tempi. Sony è in ripresa e non a caso è tornato win. Su questo siamo bene o male tutti d'accordo. Si spendono parole cattive su Brady, ma io preferisco un QB da 17 su 37, sempre lucido, che mi trascina nella tempesta di ieri con ordine, piuttosto che uno sparapalloni. Prima di voltare pagina ci penserei bene, soprattutto con 3 ricevitori a target, forse uno e due bimbi, ed un solo tight end anzianotto. Forse hai usato dei concetti un po' forti, ma sono completamente d'accordo con te su questo tipo di valutazione. Terzo punto che fa il nostro Mattia. Si fa un gran chiacchierare dei nostri ricevitori, ma personalmente non vedo tutto questo disastro. Innanzitutto ne abbiamo due che sono rookies e ci possono garantire un discreto futuro, con qualche drop in meno rispetto a ieri. Venendo alla stagione attuale, con Sanu, Edelman, Dorsett e Harry Myers al completo, io non vedo un brutto pacchetto. Il problema è che oggi, alla week 11 giocata, non abbiamo mai avuto questo pacchetto. E infatti ti do ragione, cioè questo è il problema di cui parlavamo prima, che ogni settimana McDaniels deve reinventare il proprio reparto. Considerazione numero 4 di Mattia White. Non sto capendo la sua stagione. Idea mia o è in fase calante? Sarà il solito coltellino svizzero ai playoff? Poche occasioni per playbook chiuso? Di questo direi che ne abbiamo già parlato abbastanza prima, inutile andare oltre. Stefano Cassegna, ciao Stefano. Defense mostruosa, pazzesca, incredibile. Offense credo limitato dalle condizioni del meteo e dalla pochezza delle soluzioni, con soli 3 ricevitori e praticamente solo Ben come tight end a ricevere. Tom Brady ancora una partita poco convincente, non mi sta piacendo proprio. Robert Fulbeck forse è qualcosa da prendere da perdere sul serio, ma penso che tu volessi scrivere prendere. Ieri Sony sembrava rinato, caso? Non penso proprio. Playbook, secondo me stiamo giocando con la metà, lo spero. Ho più o meno ho già risposto a tutti i punti che hai evidenziato. Te lo ripeto, secondo me il playbook ieri sera era un playbook normale, era un playbook adatto ad affrontare Dallas. Andiamo al contributo di Daniele Scapoli, che scrive: la nostra difesa è qualcosa di impressionante se si pensa che in 11 partite è andata in difficoltà una volta soltanto, tra parentesi, Ravens, ebbene sì. Discorso Brady, forse ieri non è una gran partita, ma vorrei far notare due cose. Prima, a quarterback invertiti forse non la portiamo a casa, e sono d'accordo con te. Dalla nostra parte non c'è un ricevitore come Cooper, e secondo il meteo di ieri sera era qualcosa di proibitivo. Ho visto una ricezione fallita di Harry sulla sideline con il vento che ha accelerato in maniera impressionante. Come non ricordare i 3 field goal sbagliati complessivamente, tutti oltre le 40 yards. Sì, Daniele, grosso modo anche qui non ho nulla per darti torto e sono d'accordo con te. Non prendiamo tanto per buono l'alibi del meteo, nel senso che come siamo a Foxborough, Brady è abituato a giocare nelle tormente e quindi lui, almeno da quel lato lì, ma infatti Brady è stato abbastanza mediamente positivo, ecco. Alvin, qualcuno mi lincerà forse, no? Tranquillo, qui nessuno lincia nessuno, ma credo sia il primo anno dove non piangeremo un eventuale addio di Tom Brady. Credo che quello che stiamo facendo in attacco, anche considerando le assenze, lo faremmo con qualsiasi quarterback, degno di guidare l'attacco dei Pets. Poi magari mi sbaglierò, solo il tempo lo dirà. Che ne pensate? Guarda Alvin, io ti posso solo dire questo, ci sono tutta una serie di cose che fa un QB che le statistiche non dicono. Chiamare le protezioni, sistemare la linea, aggiustare alcuni schemi, essere anche in grado di valutare la situazione. Ti faccio un esempio. Ieri c'è stata un'azione in cui praticamente sono arrivati a demolire, a tirare giù Tom Brady, e lui appena prima di cadere ha lasciato partire un pallone in una zona del campo dove non c'era nessuno pronto a fare un intercetto. Quello ha permesso a New England di non perdere 600 yards di campo, ma a rimanere come se fosse un incompleto, a rimanere sempre nello stesso punto. Quelle sono accortezze, quella è freddezza di valutazione che hanno solo certi quarterback esperti, non ce l'hanno tutti. E quindi, quando valutiamo un quarterback, che è il ruolo più complesso, ma non nel football, nello sport in generale, dobbiamo valutare tutta una serie di aspetti che sono impossibili da valutare solo con le immagini. Bisognerebbe stare nell'huddle, bisognerebbe capire tutte le piccole cose che fa Tom Brady nell'aggiustare gli schemi, nell'aggiustare i compagni. È quello che ti dico, non è un caso che quest'anno Jared Stidham è entrato in campo una volta e ha lanciato un pick six. Non è un caso, non è un caso, coi Jets, lo ricordiamo. È perché tante volte il grosso del lavoro di Brady e di un quarterback titolare è prima dello snap. Quello che succede dopo può andare bene, può andare male, ma tante volte la preparazione di un'azione, di affrontare una difesa, di individuare che cosa vuol fare la difesa, quello fa veramente la differenza nell'avere un Brady piuttosto che un altro giocatore. Alessandro Arienti, ciao Alessandro, scrive: questione quarterback di questa stagione, Cody Kessler è lì per una valutazione per le prossime stagioni o per riempire il reparto per questa stagione? Guarda, noi spesso siamo andati in stagione con due QB, quindi il fatto che si stia cercando a tutti i costi di tenere spazio per un terzo QB, ovvero Kessler, secondo me è una grande testimonianza di fiducia nei mezzi del giocatore. Da quello che emerge pare un giocatore molto intelligente, che ha memorizzato il playbook e che sta imparando la velocità della luce, le dinamiche e le nuance, diciamo, del nostro attacco. Pertanto mi viene da pensare che non ci sia motivo per dire queste cose se non sono vere. E quindi chi lo sa, potrebbe anche diventare un buon backup, uno alla Hoyer che rimane nel sistema e rimane molto utile. Se a questo punto della stagione si cerca in tutti i modi, con tutti gli infortuni che ci sono, eccetera, di tenere uno spot per Kessler, è sicuramente una cosa molto molto positiva nei suoi riguardi. Quindi non leggiamoci troppo, ecco, non sarà il dopo Brady, però sicuramente sarà un valido giocatore che aiuta nella preparazione delle partite, perché poi ricordiamoci che il quarterback di riserva di solito fa il quarterback che mima il quarterback avversario della settimana, quindi anche avere uno più esperto rispetto a Stidham ti aiuta a preparare meglio le partite, eccetera eccetera eccetera. Benissimo, chiudiamo. Prima vi ho anticipato che avremmo inserito una specie, chiamiamola nuova rubrica, insomma uno spazio, e voglio dedicare uno spazio a tutti quelli che magari giocano una schedina, provano a scommettere, insomma, visto che si è fatto tanto parlare ultimamente del gioco d'azzardo e delle scommesse nel football, magari ci sono tanti di voi che vanno a giocarsi una bolletta o qualcosa, e perché non dare magari le nostre opinioni su quella che sarà il prossimo weekend di football. Quindi andiamo velocemente a guardare le partite della settimana, che di fatto sarà la settimana del Thanksgiving, e a dare un po' un nostro pronostico. Allora, il giovedì 28 ci saranno tre partite: Chicago Bears a Detroit Lions, e questa è una partita veramente ostica da pronosticare, perché sono due delle deluse di questa stagione. Io credo che i Lions possano avere un colpo di orgoglio e vincere davanti al proprio pubblico contro i Bears. Poi ci saranno i Buffalo Bills che visiteranno i Dallas Cowboys. Ecco, questa è una partita interessantissima. Buffalo sta viaggiando a ritmi importanti, Dallas deve ritrovare la vittoria per rimanere tranquilla a capo del proprio girone. Sarà una partita secondo me molto molto interessante. Anche qui opterei per il fattore casalingo, forse Dallas avrà la meglio, ma di pochissimo, credo di un field goal o poco altro. Si chiuderà poi nella notte, il Thanksgiving, con la visita dei Saints nel Dome dei Falcons. Falcons che non hanno nulla più da chiedere a questa stagione, Saints invece che hanno ricominciato a vincere. Sarà una bella partita, credo che sarà una partita molto combattuta fino alla fine, scontro insomma tra due squadre che si conoscono molto bene. Penso che i Saints vinceranno in trasferta questo match. Domenica invece ci sarà un'altra partita molto molto interessante, lo scontro fra i Titans e i Colts, che hanno lo stesso medesimo records, e quindi una partita importantissima per le sorti dei playoff in AFC, e io penso che qui i Titans riusciranno a fare il colpaccio e a vincere in trasferta, quindi vedo i Titans avere la meglio in casa dei Colts. Jets che fanno visita ai Bengals, e anche qui gli ospiti secondo me avranno la meglio, direi un touchdown di differenza fra le due squadre con i Jets vittoriosi. Redskins che visiteranno Carolina, e i Panthers invece qui avranno vita facile per tornare alla vittoria e demolire i Redskins. Lo scontro che ovviamente tutti aspettano, e mi stupisco, sia all'una, quindi alle 7 di sera italiane, San Francisco in visita a Baltimore, Ravens contro 49ers, e credo che qui arriverà la seconda sconfitta stagionale per i Niners, dei Ravens veramente in missione, che potranno dare filo da torcere ai Niners. Sicuramente da questa partita uscirà, secondo me, la contender numero uno per il Super Bowl finale. Buccaneers in trasferta a Jacksonville, anche qui partita molto ostica, io direi Buccaneers di un touchdown vincitori. Bello scontro divisionale invece tra Browns e Steelers, e qui vado un po' contro quello che mi direbbe il buon senso e dico che potrebbero vincere gli Steelers. In casa Pittsburgh è sempre ostica, Cleveland sta vincendo e sta giocando bene, però è sempre una gara molto sentita e la difesa di Pittsburgh secondo me qui chiuderà le fila e avrà la meglio sui Browns. I Packers potrebbero rimettersi in piedi subito andando a vincere a New York contro i Giants, e credo che lo faranno, così come gli Eagles, che andranno a vincere secondo me a Miami, quindi in Florida, riprendendosi i punti persi per strada nelle ultime settimane. Poi ci saranno i Rams, che andranno in casa dei Cardinals, e qui credo che i Cardinals invece avranno la meglio sui Rams, ma probabilmente di tanto, vedo un 10 punti di differenza tra le due squadre. Chargers e Broncos, anche qui un'altra sfida tra due diciamo deluse di questa stagione, metto vincenti i Chargers anche se in trasferta. Poi dovrebbe essere semplice il compito per i Chiefs, che in casa ricevono i Raiders, vittoria dei Chiefs credo per un paio di possessi. Patriots a Texans, io direi che Houston ha la meglio più che altro per il fattore casalingo, sarà una partita molto combattuta, ma credo che il nostro attacco, seppur in ripresa, non sarà abbastanza per battere i Texans, ma comunque è una partita che secondo me potrebbe finire in entrambi i modi, direi un 3 punti di differenza massimo, anche se devo proprio scegliere direi vittoria Texans per il fattore campo. E poi chiuderemo il 2 dicembre con i Seahawks che ospiteranno i Vikings. Bella, bellissima partita da due squadre con un ottimo record, però i Vikings in trasferta non mi convincono. Seattle è uno dei campi più difficili nella NFL e quindi direi vantaggio Seattle, probabilmente di un touchdown. Benissimo, siamo riusciti a stare dentro l'ora anche questa settimana. Spero che questa pretesa di darvi qualche dritta per chi volesse giocare la schedina sia piaciuta e sia stata apprezzata, e noi non mi resta che darvi l'appuntamento alla prossima settimana per un'altra domenica di football. Ciao a tutti!